Love Radio Rock.
I love Radio Rock.
Girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night.
Splendenti, splendenti stivali di pelle. Ragazzina col frustino nella notte. Club e campane. Il tuo servo non lo abbandonare. Colpiscilo mia padrona e cura il suo cuore. Peccati ondulati di un lampione stravagante, dai la caccia ai costumi che indosserà. Pelliccia di ermellino, adorna. Severin, Severin, ti aspetto lì. Sono stanco, sono debole, potrei dormire per un migliaio di anni. Un migliaio di sogni che mi vorrebbero svegliare. Colori diversi, fatti di lacrime. Bacia lo stivale di splendente, splendente pelle, pelle splendente nella notte, lingua di cinghia, la cintura che ti fa aspettare. Colpiscilo mia padrona, cura il suo cuore. Severin, Severin, parli così leggermente, Severin. Giù sul tuo ginocchio curvato, gusta la frusta innamorato, non datela leggera. Gusta la frusta e ora supplicami. Sono stanco, sono debole, potrei dormire per un migliaio di anni, un migliaio di sogni che mi vorrebbero svegliare. Colori diversi, fatti di lacrime.
E questa era Giulia che ci leggeva Venus in Fars, tratta dal primo disco dei Velvet Underground del 1967. E diciamo che era dell'erotismo, una sorta di erotismo poetico. Infatti qua in redazione si sono viste delle scene indescrivibili, dei gemiti, dei versi, delle facce. C'è chi si livra per aria addirittura. E comunque, ciao a tutti, siamo tornati ai Love Radio Rock, is back, alla grande direi, in grande stile.
Sempre Diego e sempre Giulia, oggi per una puntata specialissima, devo dire che ci siamo assentati un pochino a causa Fru, bellissima esperienza, ci mancate, radio ci mancate, spero che ci state ascoltando. Che dirvi, oggi abbiamo scelto di fare una sorta di battaglia delle band, New York contro San Francisco.
Abbiamo messo a confronto le due coste degli States, come al solito, siamo sempre così filo americani durante le nostre trasmissioni.
Beh, i due gruppi che abbiamo scelto sono i Velvet Underground e Jefferson Airplane, in sostanza i due antipodi.
Sì.
I Velvet Underground possiamo dire che sono stati alle origini del protopunk e anche fra i gruppi che hanno sperimentato maggiormente vari generi all'interno del loro repertorio, mentre Jefferson Airplane...
I Jefferson Airplane sono... il gruppo che si di matrice ottimista in opposizione a quello pessimista dei Velvet Underground, gli esponenti del Flower Power, dell'LSD, dei Figli dei Fiori, della mitica Summer of Love del 1967.
Che avevano anche una bella cantante.
Sì, Grace Slick.
Beh, ma io direi di cominciare...
Bando alle ciance.
Bando alle ciance e andiamo a ascoltare il primo pezzo e poi torniamo per parlarvi di questi due... fantastici gruppi,
sì,
e che
due.
Dirvi, visto che l'avete ascoltata letta da me, noi ve la presentiamo nella versione originale che è molto meglio. Venus in First, bacetto. Mua, mua.
Shiny, shiny, shiny boots of leather, whiplash girl child in the dark, comes in bells, your servant don't forsake. And cure his heart. Down he sins of streetlight fancies, chase the costumes she shall wear. Dawn, imperious, Severin, Severin, awaits you there. Sleep for 4,000. different colors made of tears. Kiss the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue of thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me.
Cosa c'era di meglio di questo mantra sadomasochista nei giardini orientali di Venus in Fars? Direi nient'altro.
Assolutamente, un gran pezzo. Bellissimo.
Andiamo a descrivervi il complessino dei Velvet Underground.
Ino.
Allora, c'è da dire che sono newyorkesi doc, quasi, a parte John Cale, che è di origini gallesi, se non vado errato. Niente, i Velvet Underground sono Lou Reed alla voce e alla chitarra, Maureen Tucker alla batteria, John Cale polistrumentista per la maggiore violoncellista, e l'ormai defunto Sterling Morrison alla chitarra. Talvolta si mette anche a suonare il basso, ma non è che gli piaccia tanto. Dunque, il primo disco dei Velvet è pubblicato nel 67 dall'etichetta Verve Records. Diciamo che è un disco è considerato fra le pietre miliari del rock. Addirittura Brian Eno ebbe a dire che soltanto 100 persone acquistarono il primo disco dei Velvet, ma ciascuno di quei 100 oggi, di quei 100 compratori, oggi è diventato un critico musicale o è un musicista rock.
Sì, è che infatti dovremmo anche dire che il successo di Velvet Underground e Nico, il primo album dei Velvet Underground, avvenne realmente soltanto quando Lou Reed avrà lasciato la band. Infatti, una volta cominciata la carriera da solista e raggiunto il successo, verrà rivalutato lo stesso Velvet Underground e Nico.
Infatti, causa testi espliciti inneggianti alla droga, all'omosessualità, a ogni tipo di perversione umana, il disco non ebbe una gran fortuna commerciale e quindi dovette, diciamo, fare i conti con una sorta di censura sempre comunque in quel periodo lì, ricordiamo, fine anni 60.
La cosa particolare di questo album, al di là appunto delle sperimentazioni strumentali del gruppo, fu anche il fatto che avevano un forte legame con quella che era la factory di Andy Warhol, che fu vero e proprio produttore dell'album e creò uno spettacolo multimediale che affiancava i Velvet Underground durante le loro esibizioni. Inoltre possiamo dire che Andy Warhol spinse molto i Velvet Underground a collaborare con Nico, questa cantante, dici un po' tu, Diego.
La cantante tedesca Nico, che figura in tre canzoni, in Femme Fatale, All Tomorrow's Parties e I'll Be Your Mirror. È una modella greca, modella tedesca, scusatemi, che è morta purtroppo a 50 anni in seguito ad un brutto incidente.
Beh,
pensate un po', con la bicicletta.
Possiamo dire che Nico era una figura molto contraddittoria, anche un po' eclettica, e che la sua presenza nel gruppo fondamentalmente era esclusivamente dovuta alla spinta di Andy Warhol,
sì,
perché esclusivamente Kyle aveva un buon rapporto con Nico, mentre Lou Reed si scontrava spesso con lei.
Sì, poi questa figura comunque angelica, misteriosa, imponente,
tetra, perché
tetra,
aveva questa,
sì,
voce così
cupa.
Cupa. E che altro dire? Io comincerei a fare qualche cenno anche sui Jefferson.
Sì, passiamo dall'altra parte della costa.
Eh già, andiamo a San Francisco, quando il musicista Balin, che aveva deciso nel 1965 di aprire un nuovo nightclub a San Francisco, il Matrix, incontra il musicista folk Paul Kantner. Dall'incontro dei due si decide successivamente di dare una prima formazione a questo gruppo, Jefferson Airplane, che prendono il loro nome da, diciamo, un aneddoto singolare, ossia il fatto che in termine slang Jefferson Airplane indica un pezzo di carta usato per tenere una sigaretta o una canna di marijuana troppo corta. Ecco, qui abbiamo un bellissimo rumorino,
un'interferenza.
Perché sapete che l'atmosfera in redazione è viva. Stavo appunto dicendo che il nome deriva da questa carta utilizzata per tenere in mano una sigaretta o una canna, che tra virgolette sta a simboleggiare lo spirito hippie del gruppo e della costa di San Francisco. Io vorrei salutare il nostro tecnico. Ciao tecnico, un bacetto. E a questo punto direi di mandare il pezzo successivo.
E vai, lo ascoltiamo.
Somebody to love.
Classicissimo del rock.
To be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love.
Continua la nostra battaglia fra New York e San Francisco, continuiamo a parlarvi di Velvet Underground e Nico. L'album è noto soprattutto, al di là appunto della qualità musicale, per la famosissima copertina di Andy Warhol della banana, che appunto diventerà storica e darà via a una serie di altrettante copertine interessanti dei Velvet Underground. Cosa dire di questo album? All'interno dell'album troviamo canzoni che trattano temi molto diversi fra loro. Si passa appunto da Venus in First, che tratta il tema del sadomasochismo, a I'll Be Your Mirror, che sembra una canzone dolcissima, una dedica d'amore meravigliosa. Poi c'è Sunday Morning, che è, devo dire, inflazionata per quanto la si conosce. Anche il più ignorante musicalmente conosce questa canzone. E poi ci sono pezzi come Run Run Run, che è caratterizzata da un ritmo molto sincopato, sembra quasi un treno, appunto si ha la percezione del correre attraverso questa canzone. E naturalmente poi ci sono pezzi come Heroine, che devo dire è uno dei capolavori assoluti del
si commenta
del
da sola, insomma.
Ma abbiamo anche pezzi come I'm Waiting for My Man, nota canzone per il suo testo dedicato alla droga, si parla di questo famoso spacciatore bianco dove recarsi se si vuole, come dire, rimediare un po' di roba. E, che dirvi, io sono molto contenta di parlare di questo argomento, perché i Velvet Underground sono dei gruppi, sono uno dei gruppi sicuramente più versatili all'interno della storia del rock. Hanno fatto un po' di tutto, hanno mescolato tantissime influenze e soprattutto hanno sperimentato tantissimo con l'utilizzo degli archi, con pesanti distorsioni che enfatizzavano ancora di più l'atmosfera cupa, ansiosa che volevano comunicare al loro pubblico. Invece, per quanto riguarda Jefferson Airplane,
allora, dei Jefferson Airplane ti dico che il pezzo che abbiamo appena sentito è, diciamo,
storico,
famosissimo, eccetera eccetera. È il singolo estratto dall'album del 67, quindi contemporaneo
parallelo
al primo dei Velvet. Ed è portato nella formazione dei Jefferson Airplane dalla seconda cantante della band, che è Grace Slick, pseudonimo di Grace Barnett Wing, nata addirittura nel 39, da ciò che abbiamo visto è ancora molto in forma, è sempre una bella donna. Quindi
faceva la modella, se non ricordo male.
Sì, esatto, anche lei. Infatti un dualismo, modella c'era nei Velvet.
Ci sono
modella...
molte cose simili in questi due gruppi.
Sì, è proprio una sfida ad armi pari.
Yeah.
Dicevamo che nel 67 questo pezzo che abbiamo appena ascoltato diventa l'inno della cosiddetta estate d'amore, che, di cui vi ho già un attimo fatto qualche accenno.
Summer of Love, che dicevamo prima, stavamo facendo una chiacchierata e parlavamo del fatto che Nico e Jim Morrison passarono questa famosa estate dell'amore insieme durante un periodo di crisi fra Jim e Pam, e quindi vedete come si intrecciano i rapporti fra le varie rock band storiche.
Diciamo che avevano un bel giro i signori.
Ce la passavano bene.
E infatti, tornando alla figura di Grace Slick, diciamo che fu il suo grande passo quello di entrare nella band. Infatti lei divenne un simbolo per gli americani, per i ribelli di tutto il mondo, nonché...
anche perché è una donna forte, è una figura molto, una sorta di opinion leader all'interno proprio del sistema,
sì,
dei gruppi di quel tempo.
È l'icona hippie per eccellenza, diciamo, sia nel look, sia nel modo di fare, sia nel modo di porsi sul palco, eccetera eccetera eccetera, insieme forse a Janis Joplin.
Beh, però magari Grace Slick era figa.
Sì, è Janis Joplin di meno.
No. Vabbè, ma aveva un suo fascino, Janis.
Anche lei,
aveva un suo
anche
fascino,
lei.
E poi che voce, che vogliamo dirle. Quindi abbiamo parlato di Surrealistic Pillow, primo album della formazione Jefferson Airplane con Grace Slick. Ricordiamo che la cantante precedente aveva abbandonato il gruppo in seguito alla sua gravidanza. Ma io direi di ritornare sulla musica, perché il nostro è un programma musicale e tanta musica vi vogliamo fare ascoltare. Adesso noi ci becchiamo What Goes On. Watch that stuff to yourself, man. Watch that side, don't you know, gonna be dead and right. Bad foxy mama walks the walk down the street. Come outside, your head gonna make it dead, ain't on your street. Why not do the near, be my friend. Tickle me down to my toes. All white light I sit now, goodness knows. All white light is lighting up my eyes. Don't you know it fills me up with surprise. All white light tickle me down to my toes. All white light I tell you now, goodness knows it's working. It's gonna go and make it every week. Oh, split a motor, everyone's gonna go to the motor. Ma miei cari ascoltatori, questo è il bello della registrazione in presa diretta. Che dirvi, c'è stato un piccolo errore di scaletta. Io avrei dovuto dire che il pezzo che andavamo ad ascoltare era White Light, White It, primo pezzo dell'album omonimo del 1968 dei Velvet Underground. Invece avevo detto What Goes On, che ci ascolteremo successivamente.
Infatti non ci perdiamo d'animo,
ma
e vi
diciamo
vi diciamo che questo album vede l'assenza, o meglio l'addio di Nico dalla band, cacciata più o meno dagli altri membri, in quanto a quanto pare gettava un po' di scompiglio all'interno della band. Mi sa che da quello che ho potuto vedere nelle mie approfondite ricerche, a quanto pare portava avanti un rapporto sia con John Cale che con Lou Reed, quindi quest'ultimo non vedeva bene.
Le voci sono contrastanti, perché invece altre fonti dicono che lei avesse appunto questo ottimo rapporto con John Cale, che continuerà anche in collaborazioni future, appunto per esempio nel famoso tour con Brian Eno, John Cale, Nico e Kevin Harris, mentre con Lou Reed i rapporti erano proprio negativi, non potevano sopportarsi, anche perché ricordiamo che Lou Reed è sempre stato il leader assoluto del gruppo, nonostante la presenza di John Cale fosse molto forte, e i testi erano suoi, e comunque diciamo l'impronta del gruppo era data da Lou Reed, quindi la presenza di Nico poteva essere abbastanza scomoda. Cosa vogliamo dire di quest'album?
Io mi azzarderei a dire che è il primo album noise della storia del rock, perché comunque accentua la violenza sonora e rumoristica rispetto comunque all'album d'esordio del 1967. Comunque si raccontano, per quanto riguarda i testi, episodi quotidiani di paranoia metropolitana, descrizioni fredde, ripetitive, assetiche. È un album molto sporco, che senza di quest'album secondo me non avremmo avuto i Sonic Youth e quello che c'è stato dopo i Sonic Youth.
Sì, infatti molti sostengono che tutto quello che riguarda la scena ad esempio New Wave deriva proprio dalle sperimentazioni dei Velvet Underground.
Sì, 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 hanno posto le basi per i Sonic Youth.
Peccato che in quel
dopo
momento non avevano avuto il riconoscimento che meritava.
No, anche quest'album non ha avuto assolutamente un successo commerciale, e anche questo, come il primo, è scoperto qualche anno dopo lo scioglimento dei Velvet.
E infatti rimase per sole 2 settimane nella classifica Billboard, e diciamo che segnò un duro colpo per i Velvet, che erano già stati abbastanza, come dire, demoliti dallo scarso successo dell'album precedente. Ma invece torniamo ai Jefferson Airplane.
Parlando
torniamo ai Jefferson Airplane e parliamo sempre di Surrealistic Pillow, che è un vero e proprio manifesto del gruppo, e oltre appunto a Somebody to Love, che abbiamo ascoltato prima, scusate, ho deglutito, e all'interno dell'album possiamo trovare altri pezzi storici del gruppo, tra cui un altro enorme contributo di
Grace Slick
con la famosissima White Rabbit, che ricordiamo diciamo è il pezzo forse più famoso del gruppo, ma che allo stesso tempo si collega alle loro esibizioni più importanti, ad esempio quella alle Sullivan Show, appunto è l'esibizione più nota del gruppo, insieme a quella al Festival di Monterey e di Woodstock. Quindi io direi di prepararci ad ascoltare il pezzo. Che ne dici, Diego?
Sì, andiamo. Siamo White
pronti?
Rabbit.
A dopo. Mua, mua. Small. Una pillola ti rende più largo, un'altra pillola ti rende più stretto, e un'altra che ti dà tua madre non fa niente di niente. Vai e chiedi ad Alice di quando si sente alta 10 piedi. E se vai a rincorrere conigli e sai che stai per perdere, digli che il bruco che fuma il narghilè ti ha chiamato. Chiedi ad Alice di quando era solo piccola. Diego, siamo ritornati con questa citazione
letteraria
da White Rabbit.
Altamente di gran classe.
Eh beh sì, anche
stiamo parlando di Lewis Carroll.
Stiamo parlando di Lewis Carroll, stiamo parlando di Alice il Paese delle Meraviglie. A quanto pare abbiamo potuto capire che Alice il Paese delle Meraviglie ha ispirato un sacco di rocker, perché come abbiamo detto durante la puntata sui Beatles, anche Lucy in the Sky with Diamonds è ispirata a Alice nel Paese delle Meraviglie. In più, questa canzone ha il valore aggiunto di trattare del tema dell'LSD.
Sì. Quindi facciamo gli intellettualoidi. Io vi dico che Alice, le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, o meglio Alice in Wonderland, stuff like that. Sì, lasciamo stare la pronuncia sardo-inglese. È apparso nel 1865, appunto, da Lewis Carroll. Il racconto è pieno di allusioni a personaggi, poemetti fantastici.
È un'opera rock.
Altre dimensioni. Sì, è precursore del rock questo gran romanzo.
Lewis Carroll spaccava.
Lewis Carroll. A proposito dell'errore di scaletta di prima, siamo costretti a tornare indietro e a parlare di What Goes On, che... O non ancora, che cosa succede? Io mi sono perso. Sono leggermente febbricitante oggi.
Vabbè, dovete sapere che gli effetti post-alcolici del Frusi si fanno risentire ancora sulla personalità di Diego.
Anche post-Pixies, direi.
Anche post-Pixies, perché ricordiamo che Diego si è andato a vedere i Pixies, mannaggia a lui. E invece, meglio che prendo la palla io, tesoro,
sì,
e
sì,
ti direi
sì, sì, sì.
Di continuare ad approfondire il tema Jefferson Airplane, dicendo che sempre nel 67... Jefferson e Penn partecipano al famosissimo Monterey Pop Festival, all'interno del quale possiamo trovare partecipazioni come quella di Otis Redding, dei Byrds, della Steve Miller Band. Comunque un festival veramente importantissimo.
E il capo di Radiofonica, Mattia Fonzi, ha detto addirittura che questo festival è quello dove Jimi Hendrix ha messo fuoco alla chitarra.
Yeah.
Fidiamoci del gran capo, direi.
Ma io direi di passare a The Velvet Underground, anno 1969, dove all'interno potremo trovare What Goes On, ossia la canzone che ci ascolteremo fra poco. Cosa dire di quest'album, Diego? Cosa vuoi dire di quest'album?
Allora, quest'album è uscito, appunto, come hai detto tu, nel 1969. È la terza fatica, esatto, sono giusto, ho detto bene.
Yeah.
È la terza fatica di Lou Reed e compagnia cantante. Album che si apre con il pezzo. Dunque, adesso controllo.
Adesso controllo.
Quindi, stavo dicendo che prima che iniziassero le sedute di registrazione per questo album, John Cale se ne va dalla band in seguito a un bruttissimo litigio con Lou Reed, e viene rimpiazzato da Doug Yule dei Grass Menagerie, un gruppo musicale di Boston che aveva spesso aperto diversi spettacoli dei Velvet. Quindi insomma estraggono nuovi musicisti da ambienti già battuti, questi Velvet Underground, non si perdono. E c'è da dire che il sound di questo album addirittura cambia, perché la preziosissima strumentazione dei Velvet venne addirittura rubata durante uno scalo in un aeroporto, non si sa dove, se negli States o in Europa. Sto parlando di attrezzatura con le contro beep, tipo amplificatori Vox e distorsori compresi, che sono, diciamo, il pane quotidiano di Lou Reed.
E
il feedback,
c'è un cambio proprio di rotta dall'atmosfera tetre degli album passati, si va invece verso una musica
un suono più vellutato
e soprattutto più legata alla musica folk.
Sì, perché comunque, avendo perso l'influenza di John Cale, la band è passato Lou Reed da gran dittatore dei Velvet.
Yeah.
L'album si fa più pulito, più vellutato, più rilassato, più ascoltabile, quindi un prodotto più commerciale. E quindi spero abbia venduto questo album, ma penso proprio di sì.
Beh, a questo punto direi di ascoltarci stavolta giustamente What Goes On.
What goes on in your mind?
E dopo aver ascoltato What Goes On, ritorniamo sempre Diego, sempre Giulia, I Love Radio Rock. Che dirvi adesso? Adesso noi vogliamo fare un piccolo accenno al terzo LP dei Jefferson Airplane, ossia After Bathing at Baxter's. Quest'album si contraddistingue per un cambio di rotta a livello strumentale rispetto a prima, in quanto con l'ascesa di Jimi Hendrix i Jefferson Airplane risentono delle influenze hard rock, e in particolare anche per quanto riguarda la super band inglese Cream, che comincia ad affermarsi in America. Cosa vogliamo dire di quest'album? Diciamo che l'impronta psichedelica si fa sempre più forte e nonostante tutto però riscuote meno successo rispetto a Surrealistic Pillow, in quanto il singolo The Ballad of You and Me and Punil raggiunse soltanto un 43esimo posto in classifica. Adesso io direi di andarcelo ad ascoltare invece, perché è un bellissimo pezzo e merita di essere sentito.
Sì, poi qua ci rimproverano della nostra logorrea, quindi
parliamo troppo, raga, dobbiamo farvi ascoltare più musica.
Va bene, allora sentiamoci il pezzo, va. Qua. Come mio solito fare, faccio il saputello e vi do due dritte sul pezzo dei Velvet che abbiamo precedentemente orecchiato. È What Goes On, quindi è la briosa canzone pop rock sugli alti e bassi di una relazione amorosa. Un assolo di chitarra addirittura in questo pezzo che anticipa di 10 anni la New Wave. Lou Reed che fa New Wave 10 anni prima, ne parleremo perché Giulia ancora non mi ha concesso una puntata sulla New Wave e per questo verrà punita.
Non mi preoccupate che la facciamo, non mi preoccupate.
Voglio aggiungere anche un'altra cosa. Nel brano Candy Says figura quel transessuale Candy Darling di cui poi Lou Reed parla nel 72
in Take a Walk on the Wild Side.
Esatto, grande Giulia, sei sempre così preparata.
Scusa per la preparazione.
Della Factory di Andy Warhol, morì di cancro a causa delle iniezioni di ormoni femminili a cui si sottoponeva. Sul disco questo brano è cantato dal sostituto di John Cale, perché addirittura Reed si era rovinato la voce esibendosi troppo dal vivo. Quindi, però comunque per Lou Reed questo è il brano che apprezza fra
di
i
più
tanti
all'interno dell'album.
Sì.
Ma questo bellissimo album, The Velvet Underground, contiene anche la celeberrima Pale Blue Eyes. È una canzone dolcissima che mi piace tantissimo e mi viene quasi da fare la voce da squitto quando la sento. Che dirvi di questo pezzo? Ci sono varie teorie riguardo a chi è dedicata a questa canzone. C'è chi, come alcune fonti a cui si è riferito Diego, sostiene che
un cultore, un mio amico cultore del Velvet, che qui non cito per diritti d'autore, mi disse che questo pezzo in realtà era dedicato proprio a quel John Cale che aveva appena abbandonato la band.
Invece, secondo altre fonti, quelle che ho cercato io, questo pezzo è dedicato a uno dei primi amori di Lou Reed, ossia una donna sposata di cui lui era innamorato. Inoltre si dice che, anche se la canzone si chiama Palli di occhi blu, in realtà è dedicata ad una donna dagli occhi nocciola, e per questo motivo io faccio un appello e dico: dedicatemi questa canzone, perché io ho gli occhi nocciola e mi piace tantissimo questo pezzo. A questo proposito,
io
direi
di smetterla le speculazioni su quel Blue Eyes.
Ho il mezzo, quindi posso utilizzarlo per fare i miei appelli.
Va bene.
Andiamo avanti. Il Blue Eyes.
Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy, but mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Your pale blue eyes. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale blue eyes. If I could make the world as pure and strange as what I see, I'd put you in the mirror I put in front of me. I put in front of me. Linger on your pale blue eyes. Linger on your pale.
Come mi sento romantica quando sento questa canzone. Vabbè, basta mugolare. Devo tornare seria, devo tornare al personaggio, devo essere professionale. Diego, aiutami tu, che devo fare? Sì, vi devo parlare dei Jefferson Airplane. E ritorniamo con i Jefferson Airplane e parliamo dell'anno 1968, quando le tensioni tra il manager Bill Graham e Grace Leake si fanno più forti. Grace Leake dichiara: o se ne va lui o me ne vado io, e quindi Bill Graham fu licenziato. Io e Jefferson Airplane continuano a lavorare tantissimo, a fare moltissimi live, si esibiscono insieme ai Dorsi in Olanda, Inghilterra, Belgio, Germania e Svezia. E si parla anche di un famoso aneddoto quando i Jefferson Airplane suonarono insieme ai Doors ad Amsterdam. Jim Morrison, ubriachissimo, si fiondò sul palco e iniziò a ballare. Addirittura successivamente Ray Manzarek dovette cantare tutte le canzoni perché lui era in uno stato pietoso.
Non l'avrei mai detto.
Non l'avresti mai detto, ma sì, era un uomo così sobrio. Beh, il quarto LP di Jefferson Airplane, ossia Crown of Creation, pubblicato nel settembre del 1968, fu un album di transizione. Infatti diciamo che non è ricordato fra gli album più famosi dei Jefferson Airplane, anche se all'interno possiamo trovare pezzi molto belli e molto anche intimisti, se così vogliamo dire. Un esempio è la notevole Lather, che è stata scritta dalla Slick relativamente al suo rapporto con il batterista Spencer Dryden. E quindi noi adesso ce la becchiamo.
Vai.
Lather was 30 years old today. They took away all of his toys. His mother sent newspaper clippings to him about his old friends who stopped being boys. There was Howard C. Green, just turned 33. His leather chair waits at the bank. And Sergeant Dow Jones, 27 years old, commanding his very own tank. But Lather still finds it a nice thing to do, to lie about nude in the sand, drawing pictures of mountains that look like bumps, and thrashing the air with his hands. But wait, whole Lather's productive, you know, he produces the finest of sound, putting drumsticks on either side of his nose, snorting the best licks in town. But that's all over. Lather was 30 years old today, and lather came foam from his tongue. He looked at me eyes wide and plainly say, is it true that I'm no longer young?
Mommy?
And the children call him famous, what the old men call insane. And sometimes he's so nameless that he hardly knows what game to play, which words to say.
E dopo la meravigliosa voce di Grace Lick, noi siamo ritornati a parlarvi di buona musica con I Love Radio Rock. Adesso noi vogliamo parlare del 1970, anno in cui i Velvet Underground arrivano all'apice della crisi con l'ultimo album che appunto segnerà la loro carriera insieme, poi Lou Reed proseguirà da solista.
Sì, quarto ed ultimo album dei Velvet, lodi dell'estremo tentativo. Questi Velvet sembrano frustrati dall'insuccesso commerciale dei loro prodotti.
Sì, erano molto amati dai critici, ma a livello di vendita non funzionavano. È anche vero che si inseriscono in un periodo in cui imperava una musica molto orecchiabile, cioè il flower power, la psichedelia, comunque per quanto elaborata, era molto piacevole all'orecchio. Devo dire che ascoltare un album dei Velvet Underground non sempre è semplice, bisogna avere il mood giusto.
Assolutamente sì, direi. E quindi comunque è l'album che esce postumo, quindi postumo a che cosa? All'addio appunto di Lou Reed alla band. Niente, anche in questo album non c'è neanche la batterista storica dei Velvet Underground, ovvero Mo Tucker, che in quel periodo lì aspettava un bimbo o una bimba. Questo non lo sappiamo.
Cosa vogliamo dire di quest'album? Nonostante le tensioni, e può essere considerato uno degli album più belli dei Velvet Underground, e contiene al suo interno le pietre miliari Sweet Jane e Rock and Roll, ma volendo anche altri pezzi molto belli come l'onirica New Age, un pezzo appunto che parla di questa donna che si trova su un monte e sta cercando l'amore. E, è un album particolare perché all'interno troviamo sonorità molto diverse, cioè rock and roll è un pezzo di rock and roll classico da scampagnata, lo si può suonare e cantare tutti insieme. Io adoro la frase "You know your life was saved by rock and roll", che è appunto il manifesto di quello che volevano dire i Velvet Underground nel loro album. Ma naturalmente, appunto, abbiamo detto, c'è anche Sweet Jane, pezzo storico che Lou Reed tra l'altro ripropone spesso nei live, anche se
la propone in versioni totalmente, ecco,
totalmente
stravolte,
diverse.
Come
Lou Reed
è un classico,
dal vivo stravolge tutto,
è un classico di Lou Reed, stravolgere tutto, sì.
Quindi, che dire, Loaded è la fine di questo gruppo, ma nonostante tutto dobbiamo dire che i Velvet Underground rimarranno nella storia del rock perché, come abbiamo detto, saranno da ispirazione per moltissimi gruppi e verranno rivalutati anche proprio a livello commerciale negli anni. Quindi direi di ascoltarci Rock and Roll, ci mettiamo a ballicchiare in redazione e poi torniamo con voi. Un bacio.
When she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning, she puts on a New York station. You know, she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music. You know, her life was saved by rock and roll. Despite all the invitations, you know you could just go out and dance.
Ma dopo aver chiuso il capitolo Velvet Underground, noi torniamo a parlarvi di Jefferson Airplane e vi diciamo che nell'anno 1969 furono fra i partecipanti al famosissimo, proprio celeberrimo festival di Woodstock, dove appunto troviamo presenze come quella degli U, di Janis Joplin, di Jimi Hendrix, con la famosa, il famoso inno americano iperdistorto in modalità feedback. Bombardamento e la partecipazione dei Jefferson Airplane al festival di Woodstock fu molto importante, perché diciamo resterà una delle loro esibizioni diciamo fondamentali nel loro repertorio, forse le versioni più belle in assoluto delle loro canzoni. E, nel 69, subito dopo l'evento, suonarono live al Dick Cavett Show e successivamente iniziarono la registrazione di un nuovo album. Questo nuovo album, ossia Volunteers, pubblicato in America nel novembre del 1969, li portò a continuare l'ascesa verso le vette più alte delle classifiche americane. E nel 1970 giunsero al 13° posto. Diciamo di quest'album che è il più politicamente impegnato del gruppo.
A differenza
del passato, si schierano veramente contro la guerra in Vietnam.
Sì, ma questo anche a differenza di come si pongono i Velvet durante quegli anni, perché a parte che è difficile parlare dei Velvet Underground e dei Jefferson Airplane in 30-40 minuti, quindi però vorrei dirvi che
quelle nostre sono solo nozioni per invitarvi ad approfondire.
Sì, cerchiamo di estrarre il succo, il nettare più dolce delle band che analizziamo. Quindi dicevo che il complesso dei Velvet Underground fu estraneo alla canzone di protesta, così come hai appena descritto i Jefferson Airplane. Poi
diciamo
fu
che
estraneo.
Loro si occupavano più che altro dei reietti della società,
sì,
dei dimenticati.
Furono estranei comunque alla Summer of Love, ai Figli dei Fiori, quindi le loro canzoni erano arrangiate in un modo che è totalmente nuovo, non avevano all'epoca i nostri nonni o genitori sentito qualcosa del genere.
Invece i Jefferson Airplane appunto si contraddistinguono in quest'album, ossia Volunteers, per questo impegno politico forte. All'interno dell'album possiamo trovare canzoni molto importanti per il repertorio del gruppo, come We Can Be Good Together, God a Shepherd e Wooden Ships, che tra l'altro fu scritta insieme a Crosby e Stills e fu registrata appunto da Crosby, Stills, Nash e Young nel loro album d'esordio. E le due versioni, quella di Jefferson Airplane e quella di Crosby, Stills, Nash e Young, furono considerate entrambe originali. Che altro dire, sempre in questo periodo i Jefferson Airplane si suonarono allo sfortunato concerto dei Rolling Stones in California, dove appunto i cosiddetti Hells Angels, che erano stati assunti come security, erano una banda di fanatici, crearono un grosso incidente che viene registrato nel documentario Gimme Shelter. E a questo proposito io direi che è il momento di ascoltarci Volunteers, che vogliamo dedicare a Matteo Di Lello di Radio Sapienza. Ciao Matteo, è stato un piacere.
Grande Radio Sapienza.
Ain't it amazing all the people I meet?
ma anche i Jefferson Airplane hanno vita breve. In seguito a varie tensioni, alle relazioni fra il batterista del gruppo e Glenn Slick, al loro continuo consumo di droga che non era diciamo sostenuto da tutti i membri della band, anche i Jefferson Airplane chiudono presto la loro carriera. Carriera conclusa con il consueto concerto del giorno del ringraziamento al Fillmorist. Che dire, si piazzano al 12° posto nella Billboard con la loro prima compilation, The Worst of Jefferson Airplane.
Siamo in chiusura.
Sì,
quasi.
Noi siamo in chiusura e stiamo per salutarvi. Diego, vuoi dirci qualcos'altro prima di chiudere?
Prolungherei questo triste finale con lo scioglimento di queste due grandi band, dicendo che comunque, nonostante Loaded sia stato criticato qua e là, ha fatto uscire di testa un certo David Bowie, che poi è quello che dà la spinta alla carriera degli anni 70 di Lou Reed.
Quindi grazie Velvet Underground.
Grazie Velvet Underground.
Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento la settimana prossima. Speriamo che la puntata vi sia piaciuta e quindi rock and roll.
Rock and roll.
Mua, mua.
I love Radio Rock.
I'm not content to be with you in the daytime.
I love Radio Rock.
Girl, I want to be with you all of the time.